Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Salutiamo subito il nostro ospite, il professor Giorgio Muratore, docente di storia dell'arte e dell'architettura contemporanea presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia dell'Università La Sapienza di Roma. Giorgio, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, oggi parliamo della Domus Aurea, che versa in condizioni precarie al momento, ha problemi causati dall'umidità dei prati di Colle Oppio e di radici di alberi che potrebbero arrivare a danneggiare le volte affrescate. Ma prima di vedere cosa succede oggi, parliamo della storia di questa Domus, che attualmente è visitabile solo per un terzo. Viene costruita da chi e perché?
Diciamo, io adesso non farei tutta la storia archeologica perché ci perdiamo nella classicità. Mi piace della Domus Aurea ricordare un periodo particolare in cui era il punto di attrazione della cultura internazionale. Cioè, durante il Rinascimento praticamente tutti gli artisti andavano a visitare questi scavi straordinari che allora erano ancora molto interrati, molto più di adesso, per scoprire la verità della pittura classica, degli stucchi, delle grottesche soprattutto.
L'hanno scoperta?
Sì, perché praticamente tutto il Rinascimento romano, non solo romano, cioè uno dei momenti cruciali della cultura dell'Occidente, si può dire che nasca lì sotto praticamente, proprio lì sotto quelle volte, che venivano illuminate a lume di candela e emanavano un fascino particolare. Gli artisti si calavano ovviamente dal 500 al 700 con le corde praticamente, facevano un'operazione di speleologia archeologica straordinaria e scoprivano queste meraviglie che poi sono state reinterpretate per secoli e sono, diciamo, giunte a oggi come uno dei grandi messaggi della nuova modernità umanistica.
Cosa rappresentano esattamente, se ce lo puoi dire, questi affreschi?
Oltre agli affreschi, gli affreschi che sono decorativi, poi ci sono varie stanze, vari cicli, vari argomenti, ma sono sostanzialmente delle decorazioni che sono l'aspetto più interessante di tutta la messa in scena, diciamo, decorativa di questa straordinaria casa imperiale. E quindi, diciamo, è la qualità proprio manuale di questi stucchi, la qualità dei colori, tutte cose che purtroppo negli ultimi tempi, oltre alle recenti scoperte, per carità, fondamentali, ma diciamo quelle più antiche vanno via via deteriorandosi per motivi di manutenzione e poi anche forse ne parleremo più tardi, di un atteggiamento piuttosto improprio da parte di chi vuole valorizzarli.
Prima dicevi casa imperiale, pare che dessero delle feste bellissime, che Nerone desse delle feste bellissime. Sembra addirittura le migliori feste.
Sì, però finivano male qualche volta, come quando poi...
A tarallucci e vino.
Sì, anche questo. E poi finivano spesso dando fuoco, come dire, grandi fuochi d'artificio.
In tutti i sensi?
In tutti i sensi, sì. Praticamente poi l'ultima fu a prendere fuoco, fu Roma stessa all'epoca, che era tutta di legno, insomma. E quindi, insomma, un momentaccio è stato, ecco.
Ma non è vero che è stato Nerone a dar fuoco a Roma?
Beh, vabbè,
diciamo, a questa nomea di incendiario, ma non è giusto.
Questa è la vulgata petroliniana, diciamo, sotto certi aspetti.
Anzi, lui addirittura fece in modo, si adoperò per spegnerlo questo fuoco e poi anche per la ricostruzione, credo.
No, soltanto che quello degli incendi era uno dei grandi mali della città antica.
Perché era tutto di legno.
Perché era tutto di legno, quindi è un problema che peraltro si è riverberato fino ai tempi nostri, a Chicago, San Francisco.
Certo.
È capitato sostanzialmente la stessa cosa, non c'era Nerone evidentemente dietro. Ma il povero Nerone, risalutiamolo e riabilitiamolo. Anche perché aveva fatto costruire una signora casa e quindi tutto sommato aveva fatto lavorare dei brevissimi architetti.
Ma dopo i successori di Nerone vi costruirono le terme e anche l'anfiteatro Flavio su questa Domus Aurea.
Doveva essere un po' castigato, c'è sempre una demonizzazione di chi è arrivato prima, no? Ogni regime, diciamo, abbatte
cancella quello che c'è stato prima.
Quindi questo è un classico praticamente, anche in tempi molto recenti, senza fare nomi. E quindi diciamo che il caso di Verona è un caso canonico di damnatio memoriae, proprio sotterrando gli edifici che erano stati costruiti precedentemente. Poi d'altronde Roma è tutta così, è stratificata, è tutta costruita sul costruito, insomma ha il suo fascino, la sua cifra culturale per certi aspetti, quindi è anche interessante anche questo. Però bisogna riconoscere che questa distruzione, questa demonizzazione ha consentito di conservarlo questo edificio in buona parte, perché in fondo questi 2000 anni sono passati più o meno, hanno consentito a quelle murature, quegli stucchi, quelle pitture di conservarsi in maniera spesso anche molto straordinaria.
Cominciamo ad avvicinarci all'attualità. Dopo decenni di oblio, nel giugno del 99 la Domus viene riaperta al pubblico, chiusa poi nel dicembre del 2005 a causa di crolli di frammenti di affreschi dalle volte, poi di nuovo viene riaperta nel febbraio dell'anno scorso, ma solo una piccola parte delle stanze della Domus. Oggi ci ritroviamo di fronte all'ennesima chiusura, perché ci sono dei danni e bisogna ripararli. Perché con tutto questo patrimonio enorme, culturale, archeologico, non riusciamo a mantenerlo in ottimo stato?
Beh, i motivi sono infiniti. Prima però bisogna fare una piccola premessa, cioè sulla necessità, virgolettata necessità, di rendere tutto agibile, tutto fruibile, tutto valorizzabile
al pubblico.
Sul piano turistico. Ecco, spesso ci sono alcune cose di fronte alle quali sarebbe buona norma fermarsi. Pensiamo alle pitture rupestri di Lescaut.
Cioè non farle visitare, dici?
No, ci sono alcune cose che proprio diciamo vengono riaperte e riabilitate, diciamo così, sotto forma di restauro in maniera assolutamente incosciente. Questo è capitato anche alla Domus Aurea.
Ma cosa serve un'opera d'arte o posti così belli dal punto di vista culturale? A che cosa servono se non possono essere visti? Rimangono
sì,
chiusi
però,
là al buio?
Qualche cosa diciamo deve essere, come dire, in fondo non ci perde l'opera d'arte se viene
a stare sola
o comunque diciamo a lasciata agli studiosi o comunque a dei piccoli gruppi, cioè perché praticamente a Domus Aurea è capitato anche un incidente di percorso recente proprio in questo senso, cioè per mettere tutto a norma, per mettere tutto diciamo in sicurezza, per mettere tutto a disposizione dei turisti, di masse di turisti, praticamente sono stati fatti dei lavori anche importanti qualche anno fa. Uno di questi lavori è stato quello di chiudere praticamente, naturalmente in buona fede, l'oculo, una specie di situazione di una volta simile a quella del Pantheon, per capirsi, dalla quale in fondo questa Domus respirava anche in parte. Per 2000 anni, come dire, lì sono passati tutti gli effluvi, gli umidi di questa aria particolarmente densa che naturalmente si raccoglie dentro questi spazi. Una volta che si tappa, diciamo, una cosa del genere, beh, è chiaro, si può capire come nel giro di pochi anni vengano indotti degli effetti che sono poi devastanti.
Beh, ma questo dipende dalla non professionalità di chi l'ha fatto il lavoro.
Ahimè.
Perché dovrebbe sapere che appunto ci sono dei problemi di chiusura di umidità in questo
certo,
caso, no?
Certo, ma quando si pensa che asciugare significa risolvere il problema, e quando un'opera archeologica si mette in mano a degli ingegneri che si occupano di impianti di condizionamento, beh, allora lì c'è qualcosa che forse non funziona. Io sono preoccupatissimo dal nuovo concorso che è stato bandito proprio pochi giorni fa.
Intendi questo proprio per questa bonifica?
Sì,
questo bando di concorso qui?
Esattamente, perché è un concorso bandito secondo...
Hai paura delle aziende che si presenteranno?
Ma più che paura di quelle aziende, proprio paura della modalità del concorso, cioè della procedura di appalto integrato, che significa, in questa parola così apparentemente positiva, appalto integrato, quindi si aggiunge qualcosa al progetto originario, cioè vuol dire sostanzialmente che l'impresa può modificare il progetto e presentare quindi delle varianti proprio in corso d'appalto per facilitare diciamo la realizzazione dell'opera. Ora, se questo avviene in termini...
Ma scusami, il primo progetto chi lo fa?
Il primo progetto dovrebbe fare una sovrintendenza, però poi lo mette in mano all'impresa e fa la gara, l'impresa che possono
e poi
modificare.
Loro possono modificare.
Allora, capisci, già questo mi terrorizza.
Perché bisogna vedere come modificheranno poi. Capisci? E tu non hai molta fiducia, diciamo.
Ma non ne ho nessuna, perché praticamente da anni le nostre sovrintendenze stanno facendo operazioni che dire, come dire, criminali è poco. Pensiamo cosa hanno fatto i mercati di Traiano, che sono stati chiusi, cioè uno spazio nato aperto e vissuto aperto per 2000 anni è stato tappato col Perspex, condizionato, messo a norma antifismica per renderlo praticamente agibile come museo. Ora, un rudere non deve necessariamente diventare un museo, ecco, io questo lo dico.
Anche la Rapacis, a mio modesto avviso, non è esattamente quest'opera d'arte, ma questa è la mia opinione.
E beh, su questo ci siamo spesi a lungo e anche il mio fegato ha avuto dei grossi colpi in questi anni, quindi diciamo ho fatto di tutto per evitare quella sciocchezza, non ci sono riuscito e adesso mi sembra che ci sia un largo consenso negativo, diciamo, rispetto a quell'operazione.
Se ne sono accorti dopo?
Sì, solo che i progetti si fanno apposta per vederli e giudicarli prima.
Quindi tornando a questo bando di concorso, queste aziende, cioè l'azienda che vincerà potrà cambiare il progetto e quindi qual è il pericolo?
Beh, il pericolo è innanzitutto che non conosco il progetto, diciamo, di base del bando, ma insomma questo, già su questo si potrebbe discutere. Sarebbe interessante vederlo, capirlo e saperne di più. Però comunque sia, diciamo, l'idea di mettere in qualche modo, di normare, di mettere a norma, di bonificare e quindi di valorizzare un rudere con tutte quelle patologie che naturalmente ha con la Domus Aurea, beh, insomma, molte perplessità le suggerisce. Naturalmente c'è da augurarsi che i nostri archeologi siano persone serie e che quindi, diciamo, eventuali modifiche in corso d'appalto poi vengano, come dire, temperate, se mai ci saranno.
Per allargare lo sguardo, Giorgio, ci sono altri posti che soffrono delle stesse patologie della Domus?
Ma senza fare tanto strada, secondo me basta attraversare lì il traffico, passare il semaforo e entrare nel Colosseo, che cioè, è stato recentemente dotato di un ascensore per arrivare a un piano nobile, diciamo così, che è stato nobilitato dalla presenza di una, di un bookshop, come si dice in questi casi, cioè di una libreria, quindi di un esercizio commerciale sostanzialmente, e poi, diciamo, quella cosa spaventosa, veramente indecente, della chiusura dei fornici del Colosseo in buona parte del suo percorso. Beh, questa è una cosa assolutamente indecente. Ma poi gli scavi fatti nei fori in questi anni, che dovevano essere fatti nel nome di una lettura stratigrafica della città antica, beh, sono delle lacerazioni semplicemente indecenti. Non so, una sistemazione come quella della cripta Balbi, che addirittura sembra un, non so che cosa, un ufficio.
Insomma, uno scempio.
L'atelier di un parrucchiere, non so che cosa altro. Non so, Palazzo Valentini. Praticamente è stato, come dire, recentemente destinato a mostre, sono stati aperti gli scantinati, trovate anche delle cose pregevoli, ma anche lì un accanimento museale assolutamente privo di senso, bisogna scendere per scale tortuose per arrivare dentro a delle cantine che, come dire, interessantissime sul piano scientifico documentario, ma che non ha senso utilizzare e fare mostre di quattro pittori della domenica. E poi torniamo appunto a queste cose dei mercati traianei che veramente gridano scandalo, perché effettivamente è la dimostrazione palpabile che la buona volontà di utilizzare al meglio i monumenti poi può esserne la causa definitiva dello scempio.
Ma Giorgio, io credo che questo è successo anni fa, ma veramente io rimasi sconvolta dal il fast food, non diciamo un nome, se no facciamo pubblicità. Ecco, trovare un fast food davanti al Pantheon.
Sì, e non solo davanti al Pantheon.
Su questa piazza bellissima, già ovviamente rovinata dai vari bar, però addirittura un fast food veramente...
Un po' eccessivo, sì, veramente forse Roma si dimentica un po' che cosa dovrebbe realmente fare per valorizzare il suo patrimonio.
Quindi tutto il resto francamente non ci deve scandalizzare?
No, l'unica cosa...
O c'è sempre qualcosa di peggio?
No, devo dire che paradossalmente un fast food o un bar con i suoi tavolini osceni...
Di plastica?
Di plastica, allora, dire, è una cosa indecente che va presa e eliminata al più presto, però devo anche dire che è un danno reversibile, cioè nel senso basta mandare un vigile e tutto questo diciamo, è risolto. Quando invece si danneggia per sempre, come è stato fatto nel mercato di Traianei e come forse si farà anche alla Domus Aurea, una struttura che ha millenni sulle spalle,
il danno è permanente.
A me quello, devo dire, non lo accetto e non lo perdono a nessuno.
Ma non c'è una via d'uscita?
Studiare?
Sì,
aiuta.
Studiare i problemi di questi monumenti?
Sì, studiare molto, studiare, perché non ha senso che queste cose siano fatte in nome soltanto del profitto, della valorizzazione commerciale, dei grandi gruppi turistici. No, cioè, queste cose devono tornare a essere appannaggio degli studiosi di tutto il mondo, che su questo stanno ancora...
Di esperti.
Perché forse è meglio mettere intorno al tavolo i migliori archeologi del mondo piuttosto che mettere qualche ingegnere esperto in frigoriferi, insomma, per risolvere il problema della Domus Aurea.
Giorgio, grazie per essere stato con noi in questa passeggiata virtuale alla Domus Aurea e dintorni. Ti auguriamo buon lavoro.
Grazie altrettanto.
A presto. Era Giorgio Muratore, docente di storia dell'arte e dell'architettura contemporanea presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia dell'Università La Sapienza di Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.